Diamo ora la parola al dottor Francesco Verbero per l'intervento conclusivo di questi lavori.
Porto il bicchiere così.
No, poi ho visto che il presidente l'ha tenuto, ce l'ha ancora pieno il bicchiere, l'ha bevuto per strada, per togliersi lo sfizio di essere servito.
Un bel
Mi
colpo,
vendicherò però. In una prossima
un
circostanza.
Si vergognato poi, dai. Io proverò anche a fare una razionalizzazione, visto che in questi giorni abbiamo parlato di razionalizzazione di due interventi, perché era previsto nel programma una mia relazione come direttore dell'ufficio del personale delle pubbliche amministrazioni, ma era anche previsto nel programma l'intervento conclusivo del sottosegretario Scano, il quale mi ha delegato appunto a trarre anche alcune conclusioni relativamente ai lavori fatti in questi giorni. Quindi anche questo credo anche a beneficio soprattutto della platea e nostro complessivamente, provo a fare questa razionalizzazione e quindi reduzio ad unum degli interventi. Certamente queste giornate sono state giornate quanto mai interessanti come modello e come metodo, perché appunto hanno mostrato come l'amministrazione italiana, l'amministrazione pubblica abbia bisogno di confronti con gli altri paesi, soprattutto con i paesi dell'Unione Europea, e quindi anche sul tema pubblica amministrazione, organizzazione pubblica, anche se quando fu lanciata l'idea della Maastricht delle pubbliche amministrazioni molti pensarono che non era uno dei temi da sottoporre a uniformità, però non fare una Maastricht non significa non confrontarsi, oppure non realizzare progetti insieme, non vedere alcune problematiche comuni e non individuare delle soluzioni. È stata un'esperienza interessante dal punto di vista dell'approfondimento. Questo significa appunto che il settore pubblico, più che mai, più che altri settori, richiedono sempre più un approfondimento, una ricerca per il pubblico. Tutte le aziende fanno ricerca, hanno bisogno di ricerca, anche il pubblico ha bisogno di ricerca, e approfondimenti su temi, su questioni, su criticità. Altrimenti rischiamo che il dibattito, il confronto sul tema del pubblico rimanga spesso sui giornali, oppure dai giornali passi velocemente alle gazzette ufficiali, ma non incida sulle questioni, sui problemi, sulle organizzazioni. E questo è senz'altro un primo segnale, un primo messaggio appunto di incoraggiamento, di gratitudine, di ringraziamento anche nei confronti di coloro che hanno organizzato il convegno queste giornate, perché appunto ci permette appunto di avere un metodo che dovremo seguire continuamente, secondo me. L'esperienza del confronto con gli altri paesi e l'approfondimento di alcune tematiche potrà essere fatto, secondo me, annualmente rispetto a tutta una serie anche di appuntamenti e criticità che ha il governo, che ha la missione italiana relativamente ai temi del settore pubblico e del pubblico impiego. Prima di fare un DPF, prima di fare la manovra finanziaria come quella di stamattina che si è conclusa qualche minuto fa, o prima di fare appunto la prossima legge finanziaria, avere un confronto con gli altri paesi rispetto appunto alle criticità che poi abbiamo visto sono comuni, sono simili, e rispetto alle soluzioni è quanto mai utile. E qui si trova anche il ruolo, qui si può collocare benissimo il ruolo anche del Formes come agenzia appunto di ricerche, come agenzia di innovazione. Abbiamo visto come i temi che noi decliniamo, che noi abbiamo trattato in questi mesi, in questi anni, sono temi che poi riguardano l'insieme dell'amministrazione europea, l'insieme degli altri paesi, cioè come coniugare innovazione e ordinarietà, l'innovazione non come una cosa straordinaria ma come qualcosa di continuo, innovazione ed emergenza rispetto al grande tema appunto finanziario, che vediamo che non è un tema soltanto italiano, è un tema che riguarda anche gli altri paesi europei. E quindi c'è un problema complessivo di finanza pubblica. Tra l'altro ricordiamoci che la riforma delle pubbliche amministrazioni nasce proprio sulla spinta di un'esigenza di riduzione del sistema pubblico, dei sistemi di welfare tradizionali italiani, europei e non solo. Quindi è come coniugare insieme autonomia, decentramento con controllo della spesa. Anche questo grande tema. Quindi tematiche, processi che non riguardano solo l'Italia, che riguardano gli altri paesi e quindi che richiedono un confronto interessante. Questo anche per evitare di piangerci sopra, come spesso rischiamo di fare, quello di dire noi abbiamo questo, questo e quest'altro, perché appunto rischiamo di anche qui perdere di vista un quadro complessivo, un quadro appunto che non è soltanto nazionale ma che è europeo e che magari richiederebbe anche uno sforzo complessivo rispetto a negoziare obiettivi di finanza pubblica a Bruxelles. E certamente vediamo, abbiamo visto che rispetto ai processi intrapresi negli anni 90 di riforma dell'amministrazione, la missione italiana si trova in una situazione di stand-by, una situazione un po' di smarrimento, ha perso di vista alcune linee guida della riforma iniziata negli anni 90, probabilmente per un prevalere di un approccio unico che è stato quell'approccio meramente finanziario, che ha caratterizzato, possiamo dire, gli anni dal 2001 al 2005 rispetto agli interventi nel settore pubblico. Cioè, questi anni sono stati anni in cui si è intervenuti fortemente a livello centralistico sui temi della finanza e della spesa. E questo ha accantonato, ha messo forse in secondo piano troppo, più per un approccio diciamo così, pedagogico che per un approccio così voluto, diciamo così, più per un effetto indotto che per un effetto voluto, ha messo in secondo piano il tema della gestione della funzionalità. Si è toccato il tema della regolarità giuridica, il tema della regolarità finanziaria, ma si è perso di vista un po' il tema della funzionalità. E il tema della funzionalità, come sente ricordava la collega francese, è importante proprio ai fini della democrazia reale, della democrazia compiuta, delle politiche sociali, perché dietro appunto un funzionamento di macchine e quindi di distribuzione di personale, questo è un po' il tema che va rimesso un po' al centro, c'è un problema di servizi, di tutele, di diritti sociali, di garanzie da riservare. Le politiche per l'impiego, i servizi sanitari, i tassi di mortalità registrati in modo diverso in alcuni nella regione italiana e così via, dipendono fortemente, sono fortemente correlati al tema dell'efficienza delle amministrazioni. Quindi riportiamo al centro le funzioni, riportiamo al centro appunto le politiche e da lì ripartiamo proprio per riorganizzare il pubblico, per passare, come giustamente si prova a fare, dal pubblico inutile al pubblico utile, perché questo è il ragionamento, insieme a una pars destruens come quella che vedrete derivare dal decreto legge approvato stamattina, deve esserci una pars construens, quindi oltre appunto a togliere il pubblico inutile, occorre passare a un pubblico utile, bisogna costruire il pubblico utile, quindi avere chiaro il quadro del settore, dei diversi comparti. Un conto è parlare per i ministeri, un conto è parlare delle regioni, delle province, delle ASL, delle camere di commercio, università, e quindi riuscire appunto a distinguere per meglio intervenire e meglio operare, altrimenti se non ci va a distinguere riusciamo a portare un scarso contributo rispetto ai temi. Quindi anche le tematiche appunto della riduzione del personale, modifica del turnover, richiedono appunto una riflessione attenta. Ecco, qualcuno ha chiamato e abbiamo così proposto ai sindacati una sorta di due diligence sul pubblico impiego e sull'amministrazione pubblica, che tenga conto dell'attuazione del titolo quinto che è ancora da fare, che tenga conto del sistema di autonomie oggi che abbiamo, che tenga conto dello stato del pubblico impiego oggi, che va analizzato settore, comparti per comparti, altrimenti diciamo appunto che è tutto da tagliare, non si sa dove e come. Quindi su questo è chiaro che il tema è legato a un approfondimento che richiede il rilancio di uno dei pilastri delle riforme dell'amministrazione, il passaggio dal modello francese al modello inglese, quindi al modello formalistico, diciamo così, per stereotipo, per ideal tipo weberiano, diciamo così. Dal modello francese al modello inglese è un passaggio che deve puntare molto, può basarsi soltanto in particolare sulla valutazione, sulla misurazione, su una capacità di differenziare, altrimenti, soprattutto in un contesto a risorse scarse, rischiamo di sprecare quelle risorse che abbiamo. Cioè, noi abbiamo avuto sì un approccio meramente finanziario in questi anni, ma mi piace ripeterlo, lo ripeto spesso, più volte, forse fino alla noia, in questi ultimi 5 anni abbiamo speso circa, insieme nel settore pubblico allargato, 900 milioni di euro in formazione ogni anno e 3 miliardi di euro in investimenti in ICT per il settore pubblico, che non sono pochi. Non sono pochi. Quali sono stati gli effetti di questi investimenti? Quindi è chiaro che la mancanza del pilastro misurazione e valutazione fa cadere tutti i ragionamenti rispetto a quantità e richiede un passaggio, un ragionamento sulla qualità, un ragionamento settore per settore e debolezze o debolezze. Quindi è chiaro che poi un sistema come quello moderno, un paese come quello attuale nel 2006, debba essere capace di conoscere i dipendenti che ha, sapere dove stanno, sapere cosa fanno, quali sono i profili e quali sono rispetto ai fabbisogni, un ragionamento sul fabbisogno istituzionale e quindi rispetto alle politiche. E questo probabilmente è un ragionamento che ancora manca. Questo anche per differenziare, perché è chiaro che è giusto che l'ANCI si lamenta se noi mettiamo le misure nei confronti dei comuni uguali per tutti, il meno 1% del 2004 o il 6,5% sul patto di stabilità, se tagliamo le assunzioni a tutti i ministeri in modo uguale o a tutti gli enti, mettendo insieme enti inutili ed enti di ricerca, che sono sottoposti alla stessa normativa sulla programmazione e sulle assunzioni. Quindi è chiaro che se un paese non riesce a differenziare, rischia moltissimo, non solo in termini appunto di funzionalità, ma anche finanziari, perché rischia appunto di favorire politiche, comportamenti, atteggiamenti non responsabili e quindi incrementare una sorta di irresponsabilità diffusa, un'irresponsabilità non solo amministrativa contabile, quella classica, un'irresponsabilità manageriale. Quella che ha censurato recentemente la Corte dei Conti nella relazione annuale sul rendiconto generale dello Stato è una irresponsabilità diffusa che non è soltanto finanziaria. Parlava appunto di dequalificazione della spesa, quindi di problema anche di qualità, di modo di operare rispetto alle funzioni pubbliche, ai servizi, alle politiche. Non ne faceva solo un discorso di sforamento rispetto ai tendenziali e al 4,2, ne faceva pure un problema di dequalificazione della spesa. E questo è un allarme importante, perché ci serve per capire che occorre operare su più leve e che quindi la leva finanziaria da sola non basta, ma dire questo significa che occorre che ognuno di noi faccia, che ciascuno faccia il proprio lavoro in merito appunto all'analisi delle varie problematiche, quindi tirar fuori le varie problematiche che riguardano il settore pubblico, che riguardano il personale, che riguardano l'organizzazione, che riguardano l'efficacia degli investimenti, una serie di il contenzioso che riguarda un po' tutte le questioni e quindi metterle insieme e fare un ragionamento complessivo provando ad avviare processi di innovazione con le buone pratiche che abbiamo visto e che conosciamo, buone pratiche sono esperienze d'eccellenza, perché poi non dimentichiamoci che il sistema Italia è contraddittorio, cioè abbiamo un sistema dove abbiamo un alto tasso di evasione fiscale ma abbiamo il migliore fisco online del mondo. Il nostro sistema di dichiarazione dei redditi, di poter fare la dichiarazione dei redditi online, è il primo nel mondo. Allo stesso tempo però abbiamo un alto tasso di evasione fiscale. Abbiamo esperienze elevate di telemedicina attraverso di analisi e allo stesso tempo abbiamo anche un tasso di mortalità in alcune regioni infantile preoccupante. Quindi è chiaro che quindi dobbiamo veramente fare un ragionamento sulle differenze e anche per meglio. Sia per premiare chi si comporta bene, banalmente, cosa che non sempre riusciamo a fare, ma sia appunto per aiutare, non soltanto sanzionare, ma aiutare quelle realtà che deboli sono. E quindi capire un po' quali sono anche le debolezze culturali di questo paese rispetto al tema, per esempio, misurazione, valutazione e differenziazione. Lì c'è appunto un deficit fortemente forte, grave, che è legato al fatto che il settore pubblico ancora pesa molto, incide sull'economia, incide appunto anche sul mercato del lavoro complessivo, è attraente rispetto al mercato del lavoro privato e quindi condiziona anche le logiche, le politiche nei confronti del pubblico impiego. Perché è vero che noi abbiamo per esempio il sindacato italiano che è fortemente rappresentativo proprio nel pubblico impiego rispetto agli altri sindacati europei. E questo è legato, e questo genera tutta una serie di problematiche rispetto anche alle relazioni sindacali, rispetto anche all'introduzione di innovazioni, rispetto a tutta una serie di meccanismi. Così come non tenere conto dell'invecchiamento della popolazione non ci consente di ragionare anche sul fatto che sì, l'invecchiamento della popolazione, l'ultimo dato, escludendo il settore sicurezza e il settore scuola, che sono stati i due settori esclusi dal blocco dell'assunzione, ci mostrano un'età media di mai di 50 anni nel settore pubblico. E questo tema, ovviamente, dell'età media elevata, dell'invecchiamento della popolazione, incide sulla produttività, incide sull'innovazione, su tutto il tema del digital divide, ma incide anche proprio sulle relazioni, sul modo di organizzare il personale, di gestire il personale e le risorse umane. banalmente rispetto per esempio alla contrattazione integrativa, a tendenze a utilizzare i fondi di amministrazione più per meccanismi, diciamo così, su meccanismi automatici legati all'età, all'anzianità, che rispetto appunto alla possibilità di spostare risorse e legandole appunto alla produttività individuale, alla produttività collettiva, all'impegno, all'innovazione. Quindi è chiaro che questo tema, anche qui demografico, va visto in modo, ecco, al di fuori della polemica giornalistica. Probabilmente c'è l'esigenza di introdurre strumenti già adottati in altri paesi, come la risoluzione consensuale che abbiamo adottato nel comparto della dirigenza, adottarlo anche nelle categorie, verificare come risolvere il problema grave, anche socialmente, del precariato. Risolverlo non significa stabilizzare i 300.000 precari nel settore pubblico. È una scelta di governo, una scelta politica, quindi non attiene me. Da tecnico dico appunto che introdurre 300.000 persone i cui profili non corrispondono quasi sempre ai fabbisogni dell'amministrazione non è una scelta che aiuta l'amministrazione. Introdurre di nuovo persone di categoria A e B al 90% nel settore pubblico non sempre aiuta. Quindi anche qui stiamo attenti appunto che non solo c'è un problema finanziario, non solo c'è un problema giuridico sui concorsi pubblici, sull'accesso, visto appunto che il Sistema Italia richiede il concorso pubblico, fortunatamente per molti, per alcuni versi, diciamo così, anche se qualcuno lo interpreta in modo rigido e non riesce a introdurre in questo meccanismi anche un pochino più manageriali, però vi è un problema appunto di funzionalità. Attenti perché rischiamo così di bloccare le assunzioni che servono, di trattenere in servizio magari fino a 70 anni e poi di introdurre invece, di reclutare personale appunto proveniente da fenomeni sociali e lavoratori socialmente utili. Quindi questo è stato un errore del passato, che ha portato anche alla cattiva distribuzione del personale che noi conosciamo e quindi che riapre anche il tema della mobilità, riapre il problema della distribuzione territoriale, del fatto di incentivare e remunerare il lavoro fatto in alcune aree rispetto a un altro. Londra e Parigi sono due città che costano molto dal punto di vista della qualità della vita, ma ecco, il loro costo non è tanto superiore a quello di Milano o di Roma e pertanto rispetto a chi lavora in altre città il problema dobbiamo porcelo dell'Italia. Quindi c'è un problema anche di mobilità e di incentivazione della mobilità, c'è un problema anche di indennità di residenza, come la chiamano in Francia, c'è un problema di, diciamo così, riconoscere una serie di criticità e di individuare lo strumento per affrontarlo. Certo, il tema appunto del reclutamento è un tema che appunto va affrontato con attenzione, pensando appunto a uno svecchiamento, ma pensando anche a rivedere i profili professionali. Questo è un tema importante, perché è chiaro che qui sui profili professionali ci giochiamo molto, perché il sistema dei profili è stato più teso ad assicurare diciamo così, le possibilità di carriera degli insiders, per usare un termine da economia del lavoro, che ho affrontato e organizzato per consentire l'ingresso di quelle nuove figure professionali di cui hanno bisogno le amministrazioni. E quindi è chiaro che sui profili occorrerà fare molto, si cercherà anche da questo punto di vista di favorire un'innovazione in questo senso. È però importante rilanciare il tema dei controlli e quello della responsabilizzazione della dirigenza e del management. Il tema dei controlli è un altro pilastro appunto che senz'altro è mancato nel processo di riforma delle amministrazioni. È mancato innanzitutto come sistema informativo. Il problema dei sistemi informativi, vediamo appunto, poi riguarda sia la microorganizzazione, sapere quanto personale abbiamo, dove è, che profilo ha, per fare il bilancio delle competenze, per fare la programmazione triennale dei fabbisogni, per fare tutti quei documenti che noi conosciamo, ma il problema informativo riguarda poi il problema della conoscenza in generale, delle imputazioni delle risorse umane e finanziarie rispetto alle politiche e ai processi. Quindi su questo occorre riprendere tutte quelle esperienze positive che ci sono per diffondere in aree del paese dove invece di sistemi informativi e di imputazione delle risorse umane e finanziarie si parla poco e vi è poco, anche per poter meglio operare. E dall'altro lato occorre una forte responsabilizzazione, quindi dei soggetti deputati al controllo, dei nuclei di valutazione, dei collegi dei revisori, perché è senz'altro paradossale che, nonostante tutte le denunce della Procura della Corte dei Conti e le relazioni non sempre favorevoli della Corte dei Conti, poi ci troviamo ad avere risultati, referti dei collegi o dei nuclei in gran parte positivi. C'è qualcosa che non va tra le due cose. Quindi è chiaro che anche lì dobbiamo provare a migliorare il sistema di votazione interno, responsabilizzare coloro che fanno controlli e rendere indipendenti i soggetti che effettivamente, come richiamava qualcuno, sono i soggetti che sono chiamati a fare i controlli sulla spesa e sul pubblico impiego. E così anche sulla dirigenza. Probabilmente l'esigenza di realizzare quella fiduciarietà politica dal governo chiesta, dagli amministratori chiesta, quello di fare in modo che ci sia una maggiore sintonia tra il dirigente e il politico attraverso una fiduciarietà politica, ha fortemente compromesso l'imparzialità, soprattutto in funzioni importanti, funzione appunto ragioneria, funzione contabilità, funzione controlli, e questo chiaramente impedendo un esercizio terzo, indipendente e imparziale. Lo abbiamo visto rispetto a una serie di fenomeni, al fenomeno della contrattazione integrativa, cosa avviene quando il dirigente è debole e schiacciato da un lato, diciamo così, dal vertice politico e dall'altro lato dalle pressioni sindacali. E quindi e così avviene anche in altri campi, in altri settori. Quindi occorre ricostruire, ecco, l'innovazione si fa per interventi anche spot, cercando di introdurre meccanismi in tal senso, rendendo anche trasparenti certe procedure e certi meccanismi. Oggi nel decreto legge abbiamo per esempio messo una cosa abbastanza banale, che è quella di sulle Coca-Cola consulenze adottare un regolamento di trasparenza in ogni amministrazione per poter comparare i curricula. Abbiamo ristretto i requisiti per ricorrere alle consulenze, ma soprattutto abbiamo reso obbligatorio l'adempimento di pubblicare gli incarichi di consulenza, appunto, che le amministrazioni danno all'esterno, in quanto l'interesse, diciamo così, di trasparenza, in buon andamento e imparzialità è prevalente rispetto a quello della privacy in questo caso. Quindi è chiaro, ci sono una serie di interventi spot piccoli che possono, come dire, superare alcune problematicità, che non sono riusciti a innescare il meccanismo virtuoso di cui abbiamo bisogno, perché le regole e molte norme ce le abbiamo, come giustamente richiamava qualcuno. Si tratta tanto di farle funzionare meglio o di raccordarle, perché a volte tra una norma e un'altra non vi è stato il giusto raccordo. E si tratta poi di operare molto sui comportamenti e sulla classe dirigente. I progetti che abbiamo esaminato in questi giorni ci mostrano come effettivamente vi è uno spazio enorme lasciato al capitale umano e alla dirigenza, perché anche rispetto agli adempimenti formali e finanziari abbiamo visto che effettivamente non è che occorrono norme, non occorrevano neanche norme o pareri del magistrato o sentenze o giurisprudenza per superare alcune inefficienze rispetto al tema della mobilità, rispetto al tema delle progressioni verticali, rispetto ad altri temi. L'amministrazione ha dovuto attendere più delle volte o pronunce del Consiglio di Stato o sentenze della Corte Costituzionale su questioni che, prima ancora che di illegittimità, sono questioni di buon funzionamento, cioè di buon andamento, sono temi, diciamo così, e problematiche che attengono al funzionamento dell'ente rispetto al tema del rispetto dell'imparzialità, prima ancora del rispetto dell'imparzialità. E questo richiama molto la responsabilità dirigenziale, datoriale e degli amministratori, di entrambi i livelli. I progetti che abbiamo visto certamente ci consentono di lavorare anche soprattutto in questo ambito, cioè fornire informazioni e fornire soluzioni organizzative, che sono le soluzioni che forse sono mancate in questi anni, rispetto a una serie di problematicità e di criticità. La gestione associata è una grande occasione rispetto agli 8.100 comuni italiani, anche se altri paesi hanno molti più comuni, ma va presa, appunto, va esplorata attentamente e va incentivata. Quindi occorrono sì norme contrattuali che risolvono alcuni problemi rispetto appunto al personale, alla mobilità, norme giuridiche, rispetto a norme finanziarie che incentivino la gestione associata, norme sul patto di stabilità o sui tetti sulla spesa del personale. E chiaramente si pone poi il problema sollevato anche dai colleghi tedeschi relativamente all'affidamento diretto ai comuni, o la possibilità che questi servizi vengano gestiti da altri comuni direttamente. Certamente il problema della gestione dell'affidamento diretto e della gestione dei servizi da altri comuni è un problema che noi abbiamo già per un altro fenomeno ancora più vasto, che è quello delle società partecipate, i comuni italiani, le province e gli enti in generale hanno creato numerosi, sono partecipati, su questo chiaramente ci sarebbe molto da dire, sia in termini di duplicazioni, perché molte persone potevano essere cedute in queste realtà, o appunto molte funzioni potevano essere esternalizzate completamente, sia rispetto al tema dell'affidamento degli appalti e quindi del problema del rispetto alla tutela del mercato e della concorrenza. Però ecco, è un tema senz'altro che è affrontato anche dagli altri paesi, che ci può vedere insieme uniti in un ragionamento da portare anche a Bruxelles rispetto alle criticità che si possono rilevare. Così il tema dei sistemi informativi, è chiaro che sui sistemi informativi bisogna fare molto, ed è uno degli elementi forse principali, perché la conoscenza del proprio personale è fondamentale. E qui occorre aiutare le amministrazioni a favorire questa trasparenza e conoscenza. Pensiamo alle difficoltà che oggi hanno le amministrazioni a compilare il semplice conto annuale della Ragioneria Generale dello Stato, ci rendiamo conto quanto distante, ancora lungo il percorso in molte realtà per appunto conoscere meglio il personale. Rispetto appunto ai dati che ci vengono forniti, quando chiediamo i dati sulle dotazioni organiche, sulla mobilità e così via. E così tutto il tema della valutazione, tutto il tema appunto del reclutamento, il tema dei servizi al personale e il tema appunto della semplificazione della gestione dei risorse umane. Io credo appunto che queste giornate sono state giornate che richiedono un lavoro a valle, e quindi un lavoro di approfondimento, di recupero dei materiali, di riflessione congiunta, proprio rispetto a una serie di problematicità e di criticità che ha oggi il sistema paese rispetto a questo tema. Alcuni problemi sono stati affrontati oggi col decreto legge, è stata abrogata la possibilità di rimanere in servizio fino a 70 anni, sono stati fatti altri interventi sulle consulenze e sui collegi, altri interventi verranno fatti in finanziaria, nella prossima legge finanziaria. Proprio in considerazione di una anche risvolto pratico e utile un approfondimento su questi temi. Quindi un ragionamento in verticale di approfondimento e di comparazione, diciamo così, con gli altri paesi c'è utile. Quindi questo, permettetelo, può essere un percorso, l'inizio di un percorso rispetto a un metodo da introdurre sull'innovazione nel settore pubblico. E il Dipartimento Funzione Pubblica cercherà senz'altro, insieme al Formes, di esplorare tutti quei percorsi, non solo normativi e finanziari, ma organizzative e gestionali che possono veramente aiutare l'amministrazione, anche per evitare appunto quel soffocamento che le amministrazioni a un certo punto hanno cominciato ad avvertire rispetto a una serie di vincoli interni, di prassi, cattive prassi, cattive abitudini e vincoli esterni finanziari e normativi. Quindi questa idea di soffocamento, diciamo così, va superato, smantellato anche attraverso un'individuazione e proposte di soluzioni. Il lavoro che ha fatto il FOME su questo settore è stato interessante. Va approfondito e migliorato, e questo è il metodo giusto. Io ringrazio tutti quanti, dalla USAI, la Gammaldi, la Casuale, tutti i vari collaboratori, dirigenti che hanno lavorato bene su questi temi, e credo appunto che questo lavoro va continuato ancora, anche per l'importanza che questo ha oggi e proprio per l'importanza che può avere per altre amministrazioni e per altri paesi, perché noi non soltanto possiamo importare soluzioni, ma anche esportare alcune soluzioni da noi adottate. Credo appunto che abbiamo ancora una volta ricordato che abbiamo ampi margini di manovra e di innovazione e di miglioramento, e abbiamo soprattutto le potenzialità, tutte le potenzialità per farlo in modo diverso e senz'altro più efficace. Grazie.
Bene. Grazie. Io credo, diciamo, che queste informazioni sui provvedimenti del governo possiamo iniziare a metabolizzarle a pranzo. Quindi grazie a tutti di tutto, soprattutto congratulazioni, diciamo, per l'organizzazione di questo appuntamento, e credo che l'Istituto, con la collaborazione della Funzione Pubblica, puntualmente cercherà di far progredire questa riflessione anche e soprattutto nel contatto con il sistema della nostra pubblica amministrazione nazionale e locale. Buon pranzo a tutti.